Sapere condividere questo senza
no,
dubbio.
Se non serve, non tengo.
Non so, se ti aiuta va bene.
Non serve.
Io lo tengo magari fermo qui, non so, adesso vabbè. Questa è una piccola particolarità, potrebbe restare qui e più. No, sono contento di essere venuto. Lascio sempre con un po' di fatica, diciamo, quella comunità parrocchiale nella quale lavoro. Poi mi vergogno di dire i numeri, perché sono parroco di una parrocchia di 382 abitanti, quindi insomma, in genere quando vado in giro i preti mi guardano e dicono: ma che fai, oh poretto te, dice. Una piccola parrocchia nell'entroterra maceratese, nel comune di Cingoli, sopra Iesi per capire. Sono lì, vi dico qualcosa per familiarizzare, sono lì da 11 anni perché è nato un progetto bello. Noi abbiamo vissuto 12 anni fa circa una missione famiglia e la conclusione di questa missione famiglia è stata un po' la richiesta al vescovo e alla diocesi da parte delle famiglie di avere un luogo dove far incontrare le famiglie, un luogo a misura di famiglia. Noi abbiamo tante case, dobbiamo dire la verità, e per l'ospitalità, insomma, ma strutturate, come spesso succede, più per i campi scuola dei ragazzi che non pensate più tipicamente per la famiglia. E per una serie di motivi mi trovavo in un cambio, diremmo, ogni tanto avviene questi cambi quando i vescovi riescono a convincere i preti a obbedire, e chiesi io, e un po' era il desiderio del vescovo, di andare in questa parrocchia dove un parroco che è stato lì 50 anni aveva costruito una casa immensa. Allora la parrocchia era più grande, poi lo spopolamento, diciamo, delle zone rurali ha fatto sì che il numero fosse davvero poco dei parrocchiani, e lì è partito un centro di spiritualità familiare. Questo è il motivo per cui, al di là dell'amicizia, probabilmente Don Agostino da anni mi sta perseguitando, finché quest'anno non ho detto di sì, insomma, e ho ceduto. Non sono un esperto, non ho tanto, mi veniva timore, perché Don Agostino è stato mio insegnante di scrittura e so lo spessore e la grandezza di Don Agostino, quindi io ho detto: Don Agostino, io non posso venire. Poi l'amicizia supera tutto, e quindi ho accettato ben volentieri. E il motivo per cui mi ha invitato è stato esattamente questo, cioè mi trovo a lavorare con le famiglie. Stamattina telefonavamo, ci sono i ragazzi, per me è la vita quotidiana, cioè io sono in questa parrocchia piccola, ma una parrocchia dove tutti i fine settimana arrivano famiglie dalla diocesi, qualche volta anche da Ancona, da fuori diocesi, dipende, insomma. Dicevo così per capire, noi facciamo soprattutto tre proposte durante l'anno: gli esercizi in avvento, quaresima e l'ultimo fine settimana di luglio. Quelle sono tappe proposte dalla casa, diciamo, più specificatamente. Negli altri tempi accogliamo i gruppi familiari o di fidanzati, secondo che vengono, insomma. E non lo so perché, ma vengono, quindi continuamente c'è un po' questa richiesta, ed è un segno bello, vi dico. Era nato proprio dal desiderio delle famiglie della diocesi, ed è stato un tentativo di risposta a questa necessità. Tra l'altro è bello come è avvenuto il tutto, insomma, perché sono arrivato in questa parrocchia, io conoscevo un po' la casa e l'avevo intuita come adatta, insomma. Mi ricordo che venne Monsignor Bonetti di passaggio e rimase stupito da sta casa, dice, perché noi abbiamo tanti casermoni ma non la casa, questa è una casa, mi diceva, questa è una casa. Effettivamente c'ha la caratteristica così di essere un po' a misura di famiglia. E un fatto bello che ho sperimentato è che la gente del paese si è coinvolta, diremmo, nella ristrutturazione e nell'accoglienza delle famiglie. Quindi questo è stato un miracolo, lo definisco così perché non saprei spiegarlo diversamente, insomma. Non lo so da voi, forse San Marino è ricca, quindi è diverso, ma da noi insomma si fa fatica, la diocesi non tira fuori facilmente i finanziamenti, tante benedizioni, basta che non tocchi i soldi, sempre questo è l'atteggiamento, non so se anche qua assunto, il vescovo benedice tutti, basta che non gli chiedi i soldi, va sempre bene, almeno da noi funziona così, insomma. Poi ci ha dato anche un po' di soldi, quindi no, ringraziamo la provvidenza e l'otto per mille, quindi, perché ci ha dato i fondi dell'otto per mille. Ma il lavoro grande è stato fatto dalla gente, è avvenuto un miracolo, poi vado avanti, perché quando io sono arrivato, una parrocchietta di 380 abitanti, loro dicono, va via il parroco, qui non ci manda più nessuno, staremo senza parroco, vedrai che ci succede, il ragionamento della gente, dice, come fa a mandare il vescovo un prete quassù? Se sono visto arrivare un prete manco tanto vecchio, insomma, abbastanza giovane, quindi è rimasto un po' stupito, dice, ma com'è questo? Hanno cominciato a vedere che arrivavano i gruppi di famiglie. La provvidenza ha voluto che io arrivassi quando cinque muratori, è un paese di muratori quello, erano appena andati in pensione. Io ho detto, invece di stare a far cagnara con le mogli, venite a dare una mano in parrocchia, che così è meglio, sai. Dopo che uno lavora, quando sta sempre a casa succede, capito? Quindi ho aiutato anche la famiglia in questo modo, capito? e sono venuti, davvero si sono coinvolti, più o meno tutti, abbiamo ristrutturato, un po' messo a norma, risistemato poveramente ma accogliente questa casa ed è partita questa esperienza. Io ringrazio Dio di questi anni vissuti lì, ma non lo so come andremo, questo siamo sempre nelle mani di Dio, insomma, o del vescovo, non si capisce mai quali sono le mani su cui affidarci, perché anche da noi siamo in tempo di cambiamenti, quindi vedremo che cosa, ma certamente sento nel cuore di ringraziare Dio per il cammino fatto insieme alle famiglie. Credo che è stato un grande dono anche per il mio essere prete, quindi io ne parlo sempre con grande gioia e davvero invito sempre anche i miei confratelli preti a gustare il cammino fatto insieme con le famiglie. Ci umanizza, ci rende un po' meno orsi e più umani, più capaci di accoglienza. Probabilmente la nostra presenza fa bene anche alla famiglia, quindi ringraziamo Dio per questo. Dicevo con qualcuno ieri sì, siamo visti col vescovo per i cambiamenti, insomma, io sono anche vicario pastorale della diocesi, quindi insieme al vicario generale ci ha chiamato per fare il quadro dei cambiamenti della diocesi. E una cosa che mi ha stupito è stato un criterio con cui individuare alcuni spostamenti, almeno uno in particolare, dicendo, è vero, questo prete forse è un po' moscio, è un po' incapace di impegnarsi con passione, però ci sono tante famiglie che lo possono aiutare e stimolare, quindi potremmo mettere lì questo prete perché ci sono delle famiglie che lo aiuteranno a fare bene il prete. Bello questo, guarda, io ho gioito nel sentire, nell'ascoltare dalla così parola del vescovo, ma è l'esperienza che condividevamo insieme. Proprio questa bellezza della presenza delle famiglie anche nella vita ecclesiale, nella vita delle parrocchie, nella comunione, nel cammino fatto insieme tra famiglie e sacerdoti. Poi per altre cose mi farete le domande, parleremo fraternamente, così. Io non sono né esperto né maestro in Israele, sono un poro prete, un prete che così sta insieme con le famiglie. Un po' mi è capitato di leggere, studiare qualcosa, di confrontarmi, di fare un po' di esperienza e condivisione con le famiglie, quindi con voi così condivido semplicemente, spero semplicemente. Poi sai, uno c'ha sempre paura, dice che dirò, no? Allora ho preparato uno spapier che non lo so, non vi impressionate, perché è un po' grosso, sono 13 pagine. Poi qualcuno c'ha il caminetto, visto che torna il freddo, lo può sempre utilizzare e riciclare per usi domestici, quindi non c'è problema, insomma. Ho voluto così mettere per iscritto, consegnare un po' di riflessioni, ho messo insieme varie cose che mi è capitato di leggere, che in qualche modo hanno segnato anche un po' questi anni di esperienza e di cammino con le famiglie. Il tema, come vedete, è dalla tavola eucaristica alla tavola domestica. Diremmo sì, queste si possono distribuire. Sì, poi no, perché forse seguono, io ero indeciso se portare il videoproiettore perché poteva essere utile. Io il file ce l'ho, il computer pure, però forse è meglio avere il foglio, che dite?
Per leggere questo?
Sì.
No, allora è meglio il foglio.
Sì.
Devi proiettare qualcos'altro, però...
No, per ora c'ho questo, dopo... Stanotte non so se riesco a lavorare, perché non lo so gli altri preti, ma io non ho più tempo per preparare cose, mi tocca correre. Dice, inviaci le domande, ma figli miei, l'ho finito stamattina, questo... fino a mezz'ora prima di partire. Perché un po' sarò disgraziato io, un po' è che i tempi sono stretti anche per i preti. Ho voluto raccogliere alcune cose. Quando facciamo gli esercizi spirituali, in genere preparo sempre un foglietto o qualcosa e dico e credo anche a questo. Cioè un corso di esercizi, un momento di riflessione, non si esaurisce nel momento, sarebbe davvero poca cosa. Cioè l'idea è di consegnare qualcosa perché poi magari uno lo possa riprendere a casa, possa rileggere, ritornarci sopra. A me sembra importante questa continuazione di una riflessione, di una preghiera, di un ascolto. Ecco perché ogni tanto stampo qualche foglio, perché consegno qualche testo, semplicemente per questo, cioè in una speranza, diremmo così, che possa essere utile per il cammino delle famiglie, che possa essere materiale ripreso durante poi l'anno, nelle settimane successive, anche per essere approfondito, per essere un po' custodito e perché divenga vita nelle nostre famiglie. Il tentativo così in questo titolo diremmo a partire dall'Eucarestia, dalla liturgia, di legare insieme liturgia, Eucarestia e vita. È ancora oggi, credo, un'emergenza. Ho segnato poi una frase che resta attuale della Gaudium et Spes numero 43, il distacco che si constata in molti tra la fede che professano e la loro vita quotidiana va annoverato tra i gravi errori del nostro tempo. È passato tanto tempo dalla celebrazione del Concilio Vaticano II, ma credo che questo resta sempre un richiamo, un riferimento che ci tocca nel cuore, che ci interroga. Credo che non faremo mai pace, mi viene da dire, tra celebrazione e vita, tra l'Eucarestia e la mensa di famiglia. Non faremo mai pace e riconciliazione perché è fatica poi concretizzare quello che celebriamo in chiesa, è fatica che portiamo in chiesa quello che poi è il vissuto quotidiano. Non so voi, ma penso no che qualche volta questo ci succede, insomma, fino all'espressione, adesso non l'ho sentita più, una volta mi è successo dire: quando venite in chiesa lasciate tutto fuori, che può essere anche un'espressione bella, ma a me mi sembra una bestemmia, perché noi andiamo a celebrare con i nostri drammi, i nostri dolori, i nostri conflitti, con le nostre persone andiamo alla celebrazione dell'Eucarestia. Qualche volta ho l'impressione che queste celebrazioni siano più ritualismi che incontro con il Signore, insomma. Io non sono un bravo liturgista, ogni tanto il vescovo mi richiama dicendo che sono un po' un disastro perché tutte queste cose precise a me, mamma mia, quando non mi piace, quando vado in cattedrale a Macerata sto sempre un po' male queste celebrazioni, perché tutto a puntino, tutto preciso, invece se ci fosse un po' di confusione, un po'... Dico, oh, è la vita che succede. No, questo non lo dite, per carità, non mi rovinate. No, ma lo sa anche il vescovo, lo dico sinceramente, insomma, non la, la liturgia è bella che sia curata, attenti, non è che siamo superficiali, però qualche volta c'è questo rischio della forma, c'è questo rischio dell'esteriorità. Mi pare che per alcuni aspetti, così conoscendo, anche io ho lavorato per anni anche nella formazione dei giovani preti, vi dico che qualche volta c'è questo ritorno un po' alla nostalgia del passato, ritorno un po' alle forme esteriori, insomma, lo dico come un richiamo e come un invito per me e per tutti a celebrare con la vita e con un po' di passione, senza troppi ritualismi e troppi formalismi, insomma. Questo per dire che non è scontata l'unità tra l'Eucaristia e la vita, tra la mensa eucaristica, la tavola eucaristica e la tavola di famiglia. E così vorremmo un po' interrogarci. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso una premessa, forse un po' lunga, ho messo alcuni passi, leggerò solo qualche riga che ci aiuta, con alcuni documenti della Chiesa, insomma, che ci inquadra in qualche modo questo rapporto tra Eucaristia e vita. E poi lo faccio con 8 parole della celebrazione, qualcuna stasera, qualcuna domani. Quando è il momento di finire, voi mi fate un segno, io mi fermo e riprendiamo domani con tranquillità, senza nessun problema, insomma, quindi non ci abbiamo il programma ministeriale da compiere, ma abbiamo solo un incontro, un ascolto, una condivisione, un momento di riflessione da vivere, quindi su questo siamo abbastanza sereni. Sì, pensavo così, quindi esatto, poi quando è il momento, insomma, non è che dobbiamo tirare, no? Ma un po' mi accorgo quando vedo che qualcuno gli cala la palpebra, significa che è ora di finire, insomma, ma vediamo la nostra resistenza. Sono partito, e trovate nella pagina 1 un riferimento al concilio. Anche questa diventa una scelta, almeno per me. Ho l'impressione che noi citiamo tanti documenti e ci dimentichiamo del concilio. Io in curia, quando devo preparare qualcosa, qualche volta discorro con qualche altro mio confratello, perché dice: guarda, c'è questa bella frase del Papa. Sì, dico, ma guarda, la stessa frase è nel concilio, allora mettiamo il concilio. Ma no, perché il Papa, guarda, mettiamo il concilio, perché mi sembra bello, non che non vada bene citare il Papa, ma ritornare alla fonte, ritornare a quel dono straordinario che è stato il Concilio Vaticano II. Io ho paura che davvero le nuove generazioni, comprese le nuove generazioni dei preti, perdano questo contatto con la ricchezza del Concilio. Anche le famiglie rischiano di perderlo, quindi laddove è possibile, per me il riferimento resta sempre il Concilio Vaticano II. E parlando della liturgia, ho messo in eretto, quindi è molto semplice: i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo. Questo ci chiede il Concilio, parlando della liturgia. Allora siamo al numero 2, quindi ancor prima della riforma liturgica, ancor prima dei segni della liturgia, ancor prima di tutto, siamo all'inizio, ci è ricordato che il mistero celebrato è anche il mistero testimoniato, vissuto, espresso con la vita. E mi pare che sia un'indicazione molto chiara su questo tema. Ho notato con sorpresa, credo di non sbagliarmi, che sia nel periodo dopo Pasqua, credo che anche subito dopo Natale, ritorna nella orazione di colletta sempre questa preghiera: fa che esprimiamo nella vita il mistero che abbiamo celebrato nella fede. Bella questa preghiera della liturgia. Un'altra cosa strana mi viene da dire è che noi non facciamo più attenzione alle preghiere liturgiche. Qualche volta è colpa di noi preti, che magari le leggiamo e preghiamo troppo in fretta, o perché le riteniamo meno significative, ma dovremmo ritornare a gustare le preghiere della liturgia. Sono di una ricchezza davvero grande, se ci facciamo attenzione. La conclusione, ho messo in evidenza, il resto ve lo leggete senza nessun problema. La liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono nella Chiesa per farne un tempio santo nel Signore, un'abitazione di Dio nello Spirito, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo, nello stesso tempo, in modo mirabile, fortifica le loro energie perché possano predicare il Cristo. Allora il senso della liturgia, il senso dell'Eucarestia, il senso del convenire insieme come comunità cristiana, non è pagare una tassa, non è un dovere da adempiere, perché un po' resta questo che la domenica se deve andare alla messa, insomma. Ringraziamo Dio che regge, sarebbe peggio se non sentissimo neanche questo. Sono ben cosciente che questo ci può aiutare a una fedeltà anche alla celebrazione, però forse ci ha chiesto un passo oltre, e il passo oltre è davvero il fare esperienza che l'incontro con il Signore, la celebrazione dei divini misteri, ci edifica come tempio santo del Signore, come abitazione di Dio nello Spirito. Sono espressioni che vengono riprese dai testi paolini anche, quanto il Concilio ci ricorda, cioè mentre noi celebriamo siamo in qualche modo abitati dal Signore, siamo costituiti in assemblea, in comunità, in noi è presente il Signore. Questo è il senso della celebrazione, e aggiunge che fortifica le nostre energie perché possiamo annunciare il Cristo. C'è un celebrare e c'è un andare, c'è una missione che ci è consegnata dalla celebrazione. L'ultima parola che vedremo è proprio andare, la missione che ci è affidata dalla Chiesa. Ho messo subito dopo un passo che dicevo della Gaudium et Spes numero 3, il documento sulla Chiesa e il mondo contemporaneo, perché mi sembrava prezioso, sia per l'ultima espressione, questo male grande della separazione tra la vita e la fede che si professa, ma anche sopra per un richiamo forte a abitare la città, un richiamo forte ad avere passione per la storia, per il tempo, per la realtà nella quale noi viviamo. In fondo, ecco, è vero che siamo pellegrini e forestieri, ma siamo anche coloro che abitano il tempo, abitano la storia, abitano la città. Io credo che qualche volta c'è un essere colti da questa specie di fuga mundi che ogni tanto ritorna, anche nelle esperienze ecclesiali. Noi nella nostra diocesi abbiamo una ricchezza grande di presenza di gruppi ecclesiali, ma qualche volta bisogna un po' litigare, tra virgolette, litigare il termine brutto, ma così richiamarci, perché il rischio è proprio quello di formare un piccolo gruppo che fa fatica ad avere passione per l'insieme della comunità, per la storia, per la città nella quale si vive. Qualche volta succede, lo vediamo, proprio questa specie di intimismo spirituale, non so come definirlo con altro termine, per cui ecco, noi stiamo bene tra di noi, siamo fratelli, ci incontriamo, cosa straordinaria che qualche volta manca nelle nostre assemblee domenicali parrocchiali. Ma attenzione proprio a questo pericolo, come dire, di un gruppo chiuso, di una spiritualità disincarnata dalla storia. Questo per ricordarci il legame tra fede e vita, tra la celebrazione dell'Eucarestia e il quotidiano. Mi sembra un passo su questo formidabile, che ci richiama a questa unità. Ho cercato di mettere anche qualche espressione dal rito del matrimonio, visto che parliamo degli sposi, che gran parte vi siete sposati però con il vecchio rito, mi dispiace per voi, perché questo è più bello, ma che voi ormai l'avete fatto, quindi studiando sto gustando sempre di più questo nuovo rito. No, va bene, andava bene lo stesso, non è una forma. Però credo che va ripreso anche questo nuovo rito, al di là che dice noi abbiamo già celebrato il matrimonio, ma è un rigustare proprio questo sacramento e questo dono. In una delle orazioni di colletta si dice così: o Dio, che in questo grande sacramento hai consacrato il patto coniugale per rivelare nell'unione degli sposi il mistero di Cristo e della Chiesa, concedi a questi sposi di esprimere nella vita il dono che hanno ricevuto nella fede. Non c'è da aggiungere niente, bellissima questa preghiera, è l'augurio che la Chiesa fa. Concedi per grazia, per tuo dono, di esprimere nella vita il dono che hanno ricevuto nella fede. Siamo illuminati in qualche modo semplicemente da questa parola. Liturgia e vita comunitaria, un secondo approfondimento di introduzione è proprio il rapporto tra Eucaristia, matrimonio e diremmo vita quotidiana. Ho messo una prima citazione di Benedetto XVI della lettera Sacramentum Caritatis, proprio quello sull'Eucaristia, e riprende alcune cose anche della Mulieris Dignitatem di Giovanni Paolo II. La conclusione è questo: l'Eucaristia corrobora in modo inesauribile l'unità e l'amore indissolubili di ogni matrimonio cristiano. Corrobora, dà forza in modo inesauribile l'unità e l'amore. Come dire, una coppia cristiana ha davvero bisogno dell'Eucaristia, perché è dal dono celebrato di Gesù, è dal memoriale del dono della sua vita, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, che possiamo sperare, ma anche avere la forza di vivere anche noi un amore fino al dono di noi stessi. Scherzando ai fidanzati, quando vi dice che te vuole tanto ve, te sta a fregare, non ce crede, dico, non ce crede, scherzando, qualche volta glielo dico, perché se il voler bene nasce solo dal sentimento e dal cuore, sai, il cuore dopo un po' può cambiare, Perché il grande valore, io credo, del sacramento del matrimonio è proprio in questo, è in questa grazia, in questa misura dell'amore di Cristo, in questa presenza di un amore crocifisso. Questa è l'originalità del sacramento del matrimonio cristiano. Io dico sempre, non è che Dio non vuole bene a quelli che si sposano in comune, vescovo me l'ha passata questa espressione, perché pare che quelli che si sposano in comune Dio li castiga. Dico, ma non penso che Dio sia così cattivo, santa pazienza, dalla scrittura ho imparato che è un Dio misericordioso, ma c'è un'originalità nel matrimonio cristiano. E l'originalità è proprio questa, è che quel dono, quell'accogliere l'altro, quell'impegno di vita, non nasce dal mio sentimento, ma è misurato sull'amore del Cristo per me e per noi. Questa, secondo me, è l'originalità. Questo è il valore, mi viene da dire, che accomuna le due vocazioni del matrimonio e del presbiterato, del sacerdozio. È amare una comunità fino alla fine, finché il vescovo, il Signore ti dice servi quella comunità, è lasciare quella comunità e dire per fede vado laddove il Signore mi manda. In questi giorni dire per me questa espressione mi costa, vi devo dire, per vari motivi. Mi costa, però credo che l'unico discorso sia questo: perché se no nascono una serie di motivi, di dire ma perché, per come, cioè sento la verità di questo, in questo momento dico la sento anche sulla mia pelle, come credo sia vero per una vita da sposi. Va bene. Lettera alle famiglie, le cose sono tante, ma sono belle, quindi va bene. Questa lettera di Giovanni Paolo II alle famiglie ha due o tre espressioni proprio belle, è il numero 18. L'Eucaristia è per voi, cari sposi, genitori, famiglie. Non ha egli istituito l'Eucaristia in un contesto familiare durante l'ultima cena? Bello, questo senso di una Eucaristia familiare. Quando per i pasti vi incontrate, siete fra voi uniti, Cristo vi è vicino, è con voi, potremmo aggiungere. E ricorda i due di Emmaus che lo riconobbero nello spezzare il pane. Poi dice, può capitare che come discepoli noi non lo riconosciamo, ma egli rimane lì e alla porta e bussa, attendendo che la porta venga aperta per poter entrare e cenare con lui, come dice il testo dell'Apocalisse. Sembrate parole illuminanti, bello. Cioè il Signore è in mezzo a noi non solo quando celebriamo l'Eucaristia, ma anche quando mangiamo insieme. Questo in fondo è quello che ci dice il Papa. Il valore del pasto, poi nella nostra società lo so, le fatiche, C'è un mio amico che ha ghiaccio bollente, produce e vende prodotti congelati e mi ha detto che sta a fare un sacco di soldi, perché questo è il tempo prezioso in cui microonde si mette dentro, in 4:48 tutto è pronto. Il senso del pasto, gli orari, capisco. Però forse qualche passo dovremmo imparare a farlo, laddove questo è possibile. La familiaris consortio, al numero 57. L'Eucaristia è la fonte stessa del matrimonio cristiano, è in questo sacrificio della nuova ed eterna alleanza che i coniugi cristiani trovano la radice dalla quale scaturisce, è interiormente plasmata e continuamente vivificata la loro alleanza coniugale. Ho trovato belle queste parole, perché? Perché non è un rito, come dire, non è un dato, ma è un divenire, è dall'Eucaristia, memoriale e dono del Signore che si ripete, che si rinnova nello ripetersi, non è semplicemente un arcaismo. Che impariamo anche noi a rinnovare il dono di noi stessi. È interiormente plasmata e continuamente vivificata la loro alleanza coniugale. Sottolineate queste parole perché mi sembrano davvero belle. È un sì che si rinnova. In ogni Eucaristia celebrata in chiesa e celebrata in casa. C'è poi un documento che forse abbiamo perso perché è un po' più lontano nel tempo, dei nostri vescovi italiani. I vescovi italiani, c'è da dire che hanno dedicato in questi anni 4 documenti alla famiglia. Credo sia uno degli episcopati più attento proprio alla situazione familiare, specificatamente alla famiglia. Uno di questi è Eucaristia, comunione e comunità, vita familiare, c'ha diverse sfumature anche sulla vita familiare. Dice così quella parte più in eretto: gli sposi sono chiamati a rinsaldare i vincoli della propria unione nell'Eucaristia, rinsaldare i vincoli. Vedete come c'è un rinnovarsi, non semplicemente un arcaismo e un dovere. a celebrarla nella vita come ringraziamento al Padre, sacramento di unità e vincolo di carità tra gli uomini che essi quotidianamente incontrano. La loro partecipazione alla comunità che celebra l'Eucaristia li spinge a uscire dai limiti della casa domestica, ad aprirsi alle altre coppie, ai problemi, alle gioie e sofferenze degli uomini, ai bisogni di giustizia e di solidarietà con tutti. Ho scelto questo testo perché è vero che c'è una continuità tra chiesa e casa, tra la tavola dell'Eucaristia e la mensa sulla quale noi celebriamo il pasto, ma il partecipare all'Eucaristia significa anche uscire dai nostri mondi chiusi. Io credo che anche qui è un dinamismo mai dato per certo, mai raggiunto, tra il valorizzare la dimensione domestica e l'aprirsi come casa e come famiglia alle altre famiglie, alle situazioni che sono attorno a noi. L'esperienza, l'incontro con tante famiglie mi dice che questa resta sempre una fatica. Poi c'è la bellezza che il Signore li fa e li accoppia, no? Quindi va bene. Lo vedo da mia sorella sposata da qualche anno, cioè lei tutte le sere vorrebbe la gente in casa, perché lei è così. La prima cosa che ha pensato è il salone dove poter accogliere chi ci viene. Il marito vorrebbe che tutte le sere non ci fosse nessuno dentro casa, e quindi è una bella integrazione. Ogni tanto devono imparare a armonizzare esigenze diverse, ma va bene, ringraziamo Dio. Lo vedo concretamente proprio anche nella casa. Poi ho capito che lui si sta aprendo e quindi alla fine è contento anche lui, vedi che roba. Insomma, adesso speriamo che poi non prevalga troppo mia sorella, se no è un disastro per la famiglia. Quindi ci vuole sempre un equilibrio, dico questo un po' scherzando, ma per far capire, perché è vero questo, no? Qualcuno vorrebbe che la casa è il luogo blindato dove ci si mette in pantofole e si sta lì solo tra di noi. Qualcuno vorrebbe sempre la presenza di altri, forse perché questo aiuta a non stare troppo tra di noi, se no bisogna affrontare qualche problema, allora sai, se c'è o la televisione che parla o qualcuno in casa, si può rimandare di un po' l'affrontare qualche problema. Poi alla fine è così, sai, la vita è di questo. Quindi dovremmo imparare a trovare davvero questo saggio equilibrio. E mi sembrava bella quella indicazione che dice uscire un po' dal guscio, tra virgolette, della propria casa per aprirsi anche agli altri. Alcune parole che possono aiutarci, partiamo dalle prime e poi vediamo appunto dove arrivare. La prima parola è accogliere. Perché? Perché si esce da casa e ci si incontra con altri, si è chiamati a stare insieme. Questo è il senso dell'assemblea, questo è il senso del ritrovarsi insieme, questo è il senso della celebrazione, che ci aiuta perché nel cuore c'è sempre un po' di grettezza, mi verrebbe da dire, un po' di chiusura. C'è un po' da dire stiamo bene tra di noi e basta, insomma, non vogliamo avere troppi preoccupazioni, troppe interrogativi, stiamo tra di noi. E l'Eucaristia ci spinge proprio ad uscire, ci convoca, ci raduna in assemblea, ci invita a vivere questo gesto che è quello dell'accoglienza. E in questo mi sembra davvero bello quanto sperimentiamo nelle nostre comunità parrocchiali, dove la gente non si sceglie ma si trova insieme, perché normalmente, adesso non so, nelle grandi città sì, noi abbiamo l'esperienza straordinaria di Tolentino, dove la gente va dove gli piace il prete, perché ci sono diverse parrocchie Ma insomma, è cosa stranissima che non si dice la parrocchia di San Catero, ma si dice la parrocchia di Torrino, la parrocchia di Don Francesco, la parrocchia. Dico, ma no, non c'era un santo una volta su questa parrocchia, com'è che adesso sarà santo anche il prete, quindi va bene, non c'è problema. Ma normalmente, mi viene da dire, nella comunità parrocchiale non ci si sceglie, non è che dice voi sì, tu no, tu non sei venuto domenica, adesso per un po' stai fuori, tu. La parrocchia è fatta proprio così, e mi dico, bello che sia così, cioè chiunque viene è il benvenuto. Forse qualche volta manca, mi viene a dire, questo senso di accoglienza nelle nostre comunità, rischiano di essere comunità un po' troppo anonime, questo è vero. Qualche anno fa si parlava dei ministeri con un po' più di entusiasmo, oggi mi pare che è calato un po', sia quelli del governo che quelli della Chiesa, i ministeri, insomma, mi pare, non lo so, c'è un po' di disaffezione, mi verrebbe da dire. Ma ricordo, io quest'anno faccio il 25esimo di messa, comincio ad avere un po' d'età anche nell'esperienza di prete, ma ricordo quando studiavamo con Don Agostino anche, una delle cose belle che ricordo del seminario non erano tanto le lezioni, anche quelle, intendiamoci, ma una delle cose più belle era il mercoledì, quando dopo il pranzo con Don Agostino e Don Romolo Illuminati, il professore di storia, ci fermavamo a tavola a lungo e facevamo tutte le riforme della Chiesa in quell'occasione. Era proprio bello, e insomma, venivano fuori queste cose, erano tutti, noi tre stavamo sempre per ultimo, restavamo lì a appassionarci, a chiacchierare insieme, insomma, ricordo bene questo tempo. Ecco, una volta si accennava proprio, mi ricordo così, negli studi, anche nell'esperienza un po', nella prospettiva di un lavoro pastorale, a questo grande valore dell'accoglienza, uno che riceve la gente, come dire, che la fa sentire a posto, che gli mette in mano un libretto e gli dice dai, canta anche tu con noi. L'ho visto bello. Mi è capitato qualche anno fa per un gemellaggio di recarmi in Irlanda, Arklow, in un paesino, e sono rimasto stupito perché il prete, data la benedizione, si fionda in fondo alla chiesa e non fa l'accoglienza all'inizio, ma alla fine saluta tutti, chiede come sta. Dico, ma guarda che bello, non avevo impressione che i paesi del nord fossero così caldi, insomma, mi sembrava di stare a Napoli, perché no, non c'entra niente, ma era talmente bella, insomma, calorosa quell'accoglienza, e forse dovremmo riscoprirlo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda che non è una massa di individui che celebra la liturgia, ma un popolo. E il termine liturgia, questa è la citazione, significa opera pubblica, servizio da parte in favore del popolo. Quindi nella tradizione cristiana vuole significare che il popolo partecipa all'opera di Dio, non è spettatore. Questo senso del coinvolgimento, dello stare insieme, dell'accoglierci. Ho ricordato semplicemente questa preghiera che è all'inizio del rito del matrimonio, quando c'è la memoria del battesimo, una delle possibili preghiere, diremmo, e gesto di accoglienza della Chiesa degli sposi è questa: la Chiesa partecipa alla vostra gioia e insieme ai vostri cari vi accoglie con grande affetto. Nel giorno in cui davanti a Dio nostro Padre decidete di realizzare la comunione di tutta la vita, in questo giorno per voi di festa il Signore vi ascolti, mandi dal cielo il suo aiuto e vi custodisca, realizzi i desideri del vostro cuore ed esaudisca le vostre preghiere. È un grande dono che il nuovo rito del matrimonio ci ha fatto anche in questa preghiera iniziale, davvero bella. La Chiesa vi accoglie. Un'esperienza bella: domenica scorsa ero con un gruppo che chiudeva il corso di preparazione al matrimonio. Penso che alcuni di voi lavoreranno anche in questo, magari all'interno della diocesi. E allora dicevo un po' scherzando: dico, mi sa che tutti avete cominciato dicendo tocca fare il corso di preparazione al matrimonio, e tutti stavano a dire proprio così, insomma, si vedeva sul volto della gente. Dico, però va a finire che cammin facendo qualcuno ci ha cominciato a prendere gusto. È vero, qualcuno ci ha alzato su e ha detto, sai che è vero, ci siamo sentiti accolti dalla chiesa, dal prete, dalle coppie che ci hanno accompagnato in questo tempo. Guarda, io ho gioito, ho detto, ma guarda, vale la pena spenderci energie, perché immagino che una famiglia che fa questo servizio nella comunità, prima deve piazzare i figli, deve trovare la babysitter, i nonni ti dice anche stasera devono vedere qualche televisione, qualche programma che gli scombina, insomma succede così, no? Nelle famiglie. Eppure vale la pena, vale la pena. E la conclusione il più delle volte è ci siamo sentiti accolti. Io credo che questo sia un'attenzione davvero bella nella comunità cristiana, nella vita di famiglia. La celebrazione, l'Eucaristia ha questa caratteristica comunitaria, quindi educa alla relazione, chiaramente la favorisce, impegna alla relazione. Questo è il senso di un'Eucaristia. Per questo diremmo è pericoloso pensare a eucaristie celebrate semplicemente in piccoli gruppi. Qualche volta va anche bene, ma questo respiro più ampio, questo condividere con una comunità cristiana, è un valore grande, è un valore grande. Notavo, così come spesso le nostre liturgie hanno bisogno di uno stile più familiare, dove ci si sente accolti e dove si accoglie l'altro per incontrare insieme l'altro. Dovremmo ridare un volto più familiare anche alle nostre celebrazioni. La Chiesa ha subito un po' di passaggio, non so da voi, no? Una volta c'era la messa dei ragazzi, speriamo che siano per qualche momento abolite, mi verrebbe da dire, e che impariamo a celebrare la messa delle famiglie più che dei ragazzi, cioè che la famiglia partecipi il più possibile insieme. Dopo che il linguaggio, la celebrazione sia a misura del ragazzo, va benissimo, perché se capisce il ragazzo, l'adulto figurati se non capisce. Quindi va bene che ci sia un linguaggio, uno stile, dei segni, forse a misura di ragazzo, ma è bello che ci sia la presenza di tutta la famiglia. È bello che le liturgie abbiano questo senso un po' più familiare. Io qualche volta dico, tribolo qualche volta con la nostra gente, no? E qualcuno non viene in parrocchia da me perché dice la domenica ci stanno i gruppi, c'è sempre i monelli che corre, no? Questi più anziani, non si fa a pregare, sentì. Dico, guarda, fa una cosa, vado a te pare, dico, se è così, a me mi piace tanto, te senti sti monelli che corre, che si smuove, dico, perché è tanto triste una messa dove è una comunità dove non c'è più vita. Poi certo, se fa tanta confusione, abbiamo se una regolata, quello senza dubbio, no? Insomma, io normalmente non ho mai cacciato niente via nessuno, però qualche genitore gli dà un'occhiata, dico, ma fai fare una passeggiata fuori, porti, perché insomma se ha bisogno di via una boccata d'aria, lascelo fa, Però che ci sia la vita, che ci sia la vita nelle nostre comunità. Per un periodo io ho avuto un po' il dono di condividere un po' la vita con Don Oreste Benti, che poi inizialmente era della vostra diocesi, perché era insieme con Rimini, no? Eravate insieme un periodo. Ancora no, adesso no, prima. Con la comunità Papa Giovanni, io ero nella casa di Paolo Ramonda, proprio l'attuale successore di Don Oreste. Ricordo queste giornate comunitarie con sti monelli, ma vi devo dire che ho una certa nostalgia, insomma, no? Non era la vita parrocchiale, era un po' diversa, quindi si poteva forse, ma ho dei ricordi bellissimi di saltare riempito di ragazzi che magari avevano qualche problema e difficoltà, di bambini, e dentro di me dicevo, ma questa è la bellezza di una celebrazione, cioè respiravi un volto di chiesa un po' più familiare, meno istituzionale, tra virgolette. Quindi Quindi siete preziosi nella comunità cristiana, eh? Siete preziosi come famiglie, perché ci aiutate proprio ad esprimere e a celebrare con un volto più umano e più familiare. Il senso della convocazione che diventa però anche rispetto delle differenze, l'accoglienza dell'altro nella comunità, rispettando in qualche modo la sua diversità, la sua originalità. Capisco che è fatica, ma questo è il cammino. Dico, noi come diocesi, avendo la presenza di molti gruppi, qualche volta ci vuole molta pazienza, però vediamo anche la ricchezza di questo, no? E quindi l'aiutare a non assolutizzare la propria esperienza, imparare a riconoscere che l'incontro con Dio passa anche attraverso altre forme, che non è quella della propria storia, che non è quella della propria esperienza. Imparare ad accogliere le storie, la vita diversa dalla nostra. E questo però avviene anche in famiglia. Certe volte c'è una specie di omologazione, c'è un desiderio di conquista dell'altro, c'è un pretendere che l'altro sia come dico io. Non lo diciamo così spudoratamente, chiaramente, avremmo già perso, però sotto sotto molto lavoro è fatto in questo senso, insomma, no? Quindi questo ci fa riflettere. Che i figli siano come vogliamo noi, facciano quello che desideriamo noi, questa non è l'esperienza della vita di famiglia. Accogliere significa imparare ad amare e rispettare l'originalità, difendere per alcuni aspetti l'originalità e la differenza dell'altro. Ho messo un testo che per me è molto bello di Borsato, dal titolo L'amore intelligente. Poi ve lo leggete, ma è davvero bello, proprio su questo senso di rispetto dell'altro. L'altro come provocazione, cioè come invito ad uscire dai propri schemi, dalle proprie miopie, come un esodo da se stesso, un lasciarsi interpellare, interrogare dall'altro. Non colonizzare l'altro. E questo anche nella vita ecclesiale, anche nella vita ecclesiale. C'è una frase del cardinale Segarai che dice: siamo contenti di essere differenti, perché se non rispettiamo la differenza il nostro pellegrinaggio diventa crociata, la nostra testimonianza ideologia. Mi sembrano parole molto misurate e attuali, poi ognuno le possa vedere, le può vedere. Un'icona biblica è quella per eccellenza dell'accoglienza, che è quella di Abramo e Sara, descritta nel libro della Genesi al capitolo 18. Questo desiderio è fare spazio, fermatevi, questo porre dei segni che dicono attenzione, accoglienza dell'altro. Non è a caso che voi siete passati per questa via, per questa strada. Non c'è tempo di fermarci su questo, però mi sembra bello quanto ci provoca questa storia biblica, proprio sull'accoglienza. Perché troppe storie, troppi volti, troppe famiglie ci passano accanto e fanno fatica a trovare accoglienza. Con gesti semplici, semplici, semplici. Io vengo dalla campagna e ringrazio Dio di venire dalla campagna, e ho imparato l'accoglienza non sui libri, ma l'ho imparata dalla testimonianza dei miei genitori, vi devo dire, perché la porta di casa è sempre aperta ancora adesso, e quando vado a casa ci trovo sempre qualcuno. Qualche volta mi scoccia un po', perché io magari vorrei stare un po' con babbo e mamma in pace, no? Ma c'è un vicino, c'è quell'altro, però dico, se sono contenti loro va bene, ma è bello, È bello vedere così con semplicità, proprio sul volto, nella storia dei miei genitori, come c'è questa casa dalle porte aperte. Si offre un bicchiere di vino, se c'è un dolce, ma soprattutto si sta un po' insieme. Io ho imparato tanto da questa testimonianza dei miei genitori. Io ho imparato il vero senso dell'accoglienza e quanto questo è importante, quanto questo è importante per tante famiglie, tante situazioni. Ci sono due domande che ci possono aiutare. La seconda parola, facciamo almeno la seconda, poi magari vediamo, ci fermiamo, facciamo una sosta. La seconda parola è perdonare. Primo gesto della liturgia è quello dell'accoglienza, del ritrovarci insieme, dell'essere convocati. Non è a caso che subito dopo esserci ritrovati, il primo gesto che ci è proposto dalla celebrazione è quello della richiesta del perdono, è quello del prendere coscienza della nostra fragilità, è quello dell'invocare su di noi una misericordia per essere anche noi capaci di misericordia. Se l'accoglienza ci faceva intuire la bellezza di questo gesto in chiesa, ma anche il valore di questo gesto dentro le mura domestiche, comprendiamo ugualmente l'importanza non solo dell'andare a chiedere perdono in chiesa, ma del vivere la verità del perdono dentro le nostre case, nella vita quotidiana in famiglia. Qualche volta ho l'impressione, così non vorrei esprimere un giudizio, ma che c'è una specie di abitudine, e oserei dire di sacrilegio, qualche volta la gente, perché gli dici sacrilegio, allora gli si rizza le orecchie, dice: oddio, questo è qualcosa di grave, qualche volta quello che chiede tocca usare qualche parola forte, no? E il sacrilegio non è se è caduta un'ostia per terra, dico, ma il sacrilegio è se venimmo in chiesa a chiedere perdono e poi continuiamo a stare in cagnara con i vicini, questo è il sacrilegio dinanzi a Dio. Perché mi dà l'impressione che qualche volta non è abbastanza chiaro questo legame tra il chiedere perdono in chiesa e una disponibilità, un ricercare gesti di perdono anche nella vita quotidiana, anche tra famiglie, anche all'interno delle mura domestiche. C'è una bellissima frase di Jean Vanier nel libro La comunità luogo del perdono della festa. Ve la leggete, ma per me è stata sempre una luce. Finché non riconosco che luce e tenebre dentro di me, bene e male dentro di me, io giudico, condanno tutti. È verissimo, è verissimo. Imparare a riconoscere la nostra tenebra, la nostra fragilità, il nostro peccato, ci rende capaci di essere misericordiosi anche verso la fragilità e il peccato dell'altro. C'è un'altra espressione, ci ho messo alcune cose che così mi piacciono, di Charpegui, proprio sulla parabola del padre misericordioso. Più che leggere la parabola, c'era un commento che dice che nulla mai è perduto, che c'è sempre una luce e una misericordia che ci attende. Non ve la leggo perché sono testi che dovete gustare a casa, ve l'ho messi lì. Questi sono i testi sui quali io sono cresciuto, mi verrebbe da dire, cose che da anni ogni tanto ritorno a fuori, che riprendo, quindi così ho voluto condividerli con voi come delle piccole perle preziose, semplicemente. Quindi non è da leggere tutto, ma è magari da starci sopra con un po' più di tempo. Un altro testo che ho messo è di nuovo quello di Borsato, che porta il titolo Amarsi da peccatori. Amarsi da peccatori. L'invito è quello di fuggire dalla idealità. Il rischio è di amare l'idea che mi son fatto dell'altro, non la realtà, non la fragilità che è nell'altro, non la verità dell'altro. E più vado avanti, più mi accorgo che questo tante volte riemerge nella storia e nella vita delle coppie. Non è scontato per niente che davvero ci sia questo gesto di accoglienza dell'altro per come è, non per come vorremmo che sia. C'è sempre una idealità che a qualche volta ci accompagna, cioè passiamo da un eccesso all'altro, dall'idealità allo sprofondare e vedere tutto nero, non lo so mai, l'equilibrio, mamma mia, facciamo tanta fatica a viverlo, nella vita quotidiana. Ecco l'esperienza, secondo capoverso della pagina 6, dobbiamo sottolineare con forza che Dio non ci abbandona nel nostro peccato, nella nostra debolezza e neanche nel nostro tradimento. L'Eucaristia di domani ci consegnerà nel Vangelo questo incontro tra Pietro e Gesù. Pietro non è lasciato nel rinnegamento, ma può dire il suo voler bene a Gesù. C'è come una ricostruzione, mi verrebbe da dire, della vita di Pietro. Lo celebreremo proprio nell'Eucaristia di domani. Anche se tradito, la fedeltà di Dio è incrollabile. Anche se tradito, egli non tradisce. Anche se non amato, continua ad amare. È il Dio che copre la nudità di Abramo ed di Adamo ed Eva dopo il peccato. Il Dio che aspetta il figlio e va incontro al figlio che è perduto. Questo avviene anche nella vita di coppia. C'è una parola semplicissima: senza l'amore niente si ricostruisce e si rimargina. Certo, non amiamo lo sbaglio, ma amiamo la persona che è fragile, che può sbagliare. E sposarsi vuol dire accettare l'altro anche nella sua fragilità, non mollarlo proprio nel momento dell'esperienza forse più tragica del fallimento, del peccato, del tradimento. Qualche volta mi chiamano così, capita di fare degli incontri con i fidanzati sul perdono, che è difficilissimo, no? Perché insomma è un argomento. E allora una frase che ogni tanto tiro fuori è che se non siete capaci di dire io ti amo così tanto fino al punto che sono pronto a perdonare qualsiasi cosa possa succedere, non vi sposate, dico, perché sennò combinate un sacco di guai. Poi loro mi dicono: ma chi si sposa allora? Ed è vero, però è anche vero che se non siamo pronti al perdono, tutto è distrutto, tutto è distrutto. È il perdono, è l'amore, è la misericordia che ricostruisce. Qualche anno fa sono rimasto, oserei dire, folgorato. La parola è grossa, ma passi questa parola, da una orazione nella veglia di Pasqua, che ogni anno quando la rileggo mi batte il cuore, ed è quella dopo la lettura di Ezechiele, l'alleanza nuova, l'ultima lettura prima dell'epistola, e dice così: o Signore, fa che il mondo veda e riconosca che in Cristo ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato ringiovanisce e tutto ritorna allo splendore della sua origine. Basta, questa è la Pasqua. Questa è la Pasqua. Questo è il perdono. Ed è vero nella vita di coppia. Penso che per noi preti ci capita qualche volta qualche storia anche dolorosa, no? Se non c'è la disponibilità al perdono, è finita, non c'è futuro. Quando c'è il perdono, davvero c'è un ricominciare, c'è un ripartire, c'è una gioia grande, c'è una benedizione di Dio, mi viene da dire. Penso proprio a una coppia che un giorno mi hanno detto, dopo un cammino, noi vogliamo risposarci. Dico, aspetta, non si può, vi siete sposati, non si può fare. Poi mi è venuta l'idea, dico, ma chi impedisce che magari possano ridire questo sì in una celebrazione? C'era stato un momento davvero difficile, ricordo nella cappellina, abbiamo una piccolissima cappellina, insieme ai figli hanno ridetto in qualche modo questo sì, ricordo la bellezza di questo gesto. Poi il Signore gli ha fatto anche uno scherzo, perché avevano 4 figli maschi, gli è nata la femmina, la quinta femmina tanto desiderata. Dico, vedi il Signore? No, non è un miracolo, però è simpatica la cosa. Dico, ma guarda, era il desiderio di avere sta femmina. Dico, guarda, il Signore vi ha esaudito anche in questo. Dico, vabbè, scherzi della natura, no? Niente di più, però simpatici scherzi. Ci fermiamo qui, facciamo anche ascoltare. Anche ascoltare e poi domani ripartiamo. Ci sono delle domande per i lavori di gruppo, le trovate qui, quindi poi vedete, riprendete qualcosa, insomma, io capisco che da una parte il materiale è tanto, poi vabbè, l'utilizzo è quello che ci può aiutare. Era già presente nell'altro rito del matrimonio, ma è più evidente in questo, la possibilità di celebrare il matrimonio senza Eucaristia, perché qualcuno potrebbe scegliere una liturgia della parola che non prevede di per sé la celebrazione eucaristica, per vari casi, insomma, normalmente capita poche volte, ma c'è una consegna davvero bella che è la consegna della Bibbia, mi pare proprio in quel caso, adesso poi Leonardo mi si confonde l'idea, ma dovrebbe essere la celebrazione del matrimonio all'interno di una liturgia della parola, comunque lo trovate poi nel rito. Ma sentite che bella consegna nel giorno del matrimonio: ricevete la parola di Dio, risuoni nella vostra casa, riscaldi il vostro cuore, sia luce ai vostri passi, la sua forza custodisca il vostro amore nella fedeltà e vi accompagni nel cammino incontro al Signore. Potremmo chiudere qui, perché questa preghiera dice tutto. Riscaldi il vostro cuore. Non è un libro, non è aprire e leggere qualcosa, ma è incontrare colui che ci parla. Questo è il senso dell'ascolto della parola. Risuoni nella vostra casa, sia luce ai vostri passi. Ringraziamo davvero il Signore e la Chiesa anche per questo sinodo che si è celebrato ormai da 2 anni sulla parola di Dio, che ci ha ricordato, richiamato alla centralità, l'importanza dell'ascolto. Poi qui il maestro è Don Agostino, quindi io resto in silenzio. Lui è l'uomo della parola, davvero, della parola di Dio, e la vive con la sua vita, davvero, e ce l'ha fatta gustare, davvero gustare. Mi sono trovato dentro anche al convegno ecclesiale di Verona, c'erano diversi rappresentanti delle diocesi e non so perché, ma insomma alla fine ci sono andato anch'io e sono ben contento di esserci andato. Una delle cose più belle ascoltate a Verona è stata, a mio avviso, poi ognuno ha le sue preferenze, quell'intervento della Paola Bignardi sulla dimensione spirituale. Non so se l'avete letto, se vi avete avuto occasioni, ma davvero bello. Ho riportato un brano perché è significativo. Pur riconoscendo le buone e molte, forse troppe cose che oggi le nostre comunità stanno facendo, credo che sia necessario rendere più chiaro l'essenziale di cui vive la Chiesa, proporre percorsi concreti perché questo cuore divenga l'esperienza cardine di ogni comunità: la parola di Dio, la liturgia, la comunione, i 3 pilastri, i 3 fondamenti della vita spirituale, della vita cristiana. e sotto, in ascolto, un ascolto che dispone ad un'obbedienza e dà forma all'esistenza e fa del volto di ciascuno di noi il riflesso in cui a poco prende forma il volto del Signore Gesù. Trovato davvero significative queste parole, cioè l'ascolto che trasfigura, questo è il senso dell'ascolto, una parola che trasfigura la nostra esistenza, per cui noi diventiamo la parola di Dio, noi diventiamo la presenza del Signore nella storia, nella comunità, nella famiglia. Le nostre comunità sono chiamate ad essere con più decisione scuole in cui imparare a mettersi in ascolto. Poi leggete il resto, ma è davvero bello questo richiamo, perché non lo so da voi, ma da noi facciamo fatica ancora. Cioè, se tu una volta non fai la messa ma fai una liturgia della parola, ti dice ma no, ma insomma noi volemo la messa, la messa. Io sono contento di celebrare messa, non è che ce l'ho contro l'Eucaristia, ci mancherebbe altro, ma imparare a gustare questo, insomma. Il direttorio di pastorale familiare ricorda: l'ascolto e la lettura della parola di Dio costituiscano il nutrimento di ogni famiglia cristiana. Una frase brevissima, ma il nutrimento. Il cammino della fede si nutre dell'ascolto della parola. Ma anche la vita di famiglia si nutre dell'ascolto dell'altro. L'ascolto della parola di Dio, fatto insieme in famiglia, fa crescere la famiglia. Ma attenzione a non disgiungere l'ascolto di quello che il Signore ci dice attraverso la parola dall'ascolto dell'altro che il Signore ci ha posto accanto. Non sono due cose contrapposte. Dall'ascolto della parola ne nasce un cuore che è disponibile a fare spazio, ad ascoltare quello che l'altro mi dice, ma anche quello che l'altro non mi dice. L'uomo che va dal saggio e dice: che cosa devo fare per il cammino di santità in famiglia? Ascolta quello che tua moglie ti dice. Dopo un po' ritorna: lo sto facendo, che cosa devo fare? Ascolta quello che tua moglie non ti dice. Questa è la saggezza dell'ascolto. È in un libro di Caresto anche, sull'ascolto, quindi lo trovate lì. Davvero bello. Concludiamo. C'è una preghiera molto bella, e conclude questa prima parte, una preghiera a Maria, modello di ascolto. Un ascolto che diventa presenza. Diventare tempio santo in cui la parola oggi si incarna, presenza del Signore. Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto e con la forza dello Spirito fa che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua parola di salvezza oggi si compie. Buona riflessione. A voi che avete avuto pazienza.
Ti ringraziamo che sei scaldato a dispetto del... per il riscaldamento, appunto, vediamo che tecnico arrivi tutto a posto? Allora tutto a posto, tempo di partire. Volevo dire questo, dunque, per quanto riguarda, riprendo dal tempo,